Ben ritrovati da Isabella Visetti, Paolo Riva e Alice Petronici. Terza parte di Mille Voci. Ora affrontiamo un tema delicato ma molto importante anche per la Svizzera. Parliamo di questo intervallo della vita molto importante, quello che si dice questo tempo legato al fine vita, perché in una recente sentenza il Tribunale federale ha assolto Erika Preisig, che è un medico di famiglia che ha aiutato una donna malata di mente a suicidarsi. Dunque il tema è il suicidio assistito, l'eutanasia. Erika Preisig è anche presidente di una delle associazioni che in Svizzera accompagna i pazienti, appunto, che decidono di mettere fine alla loro vita perché malati terminali o perché affetti da una patologia che impedisce loro di vivere con una qualità di vita accettabile. Lei era stata anche assolta dal Tribunale Cantonale di Basilea Campania, ma il pubblico ministero aveva presentato ricorso al Tribunale federale perché la dottoressa non aveva ottenuto una perizia psichiatrica prima di procedere all'assistenza al suicidio di questa donna di poco più di 60 anni malata di mente. E questo apre un fronte di eutanasia più liberale, dicono gli osservatori. È un caso che in Svizzera tedesca ha fatto molto discutere.
Un caso che fa molto discutere, comprensibilmente, perché sentire parlare di una soluzione, è vero che siamo una nazione che ammette questo genere di pratiche, naturalmente con delle regole, poi lo vedremo anche con il nostro ospite, con delle regole che a noi sembrano abbastanza stringenti, pur volendo garantire questo diritto. Adesso vedere una soluzione, quando si dice però questa dottoressa non aveva ottenuto una perizia psichiatrica, insomma, causa dei punti di domanda a molte persone, ed è da lì che deriva poi la questione della se non sta diventando troppo liberale l'aiuto al suicidio. Evidentemente è un punto di domanda giustificato, perché sono questioni molto molto importanti che vanno affrontate in profondità. Il Tribunale federale ha detto, insomma, nella sua sentenza ha detto non c'è una perizia psichiatrica, ma ci sono stati comunque degli approfondimenti seri. Allora, degli approfondimenti seri è il minimo che mi aspetto quando si parla di queste faccende, ma naturalmente quello che penso io conta per me. L'approfondimento serio apparentemente basta per permettere a comunque un medico, comunque una persona con cognizione di causa, secondo il tribunale, di svolgere questa attività di accompagnamento, e evidentemente non c'è unanimità su questo fronte.
No, chiaramente no, anche perché lo scorso anno l'Associazione dei Medici Svizzeri, la Federazione dei Medici Svizzeri e l'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche ha puntualizzato delle regole che i medici dovrebbero seguire per l'assistenza al suicidio delle persone sane, e vogliamo vedere più nel dettaglio, perché il tema è questo. Mentre qualcuno che soffre di una malattia terminale è chiaro e ha una prognosi, una diagnosi sfavorevole, è chiaro che possa intraprendere questa strada. Più controverso il punto è se qualcuno magari soffre di depressione, non ha più voglia di vivere, non vuole procedere col suicidio assistito, ma senza poter dimostrare di avere appunto una malattia terminale. Ci facciamo aiutare da un esperto per trattare questo tema molto delicato, e mi preme dirvi che se vi sentite in una situazione di crisi, pensate di non poterla affrontare da soli, dovete chiedere aiuto. In Svizzera è attivo il telefono amico, è un servizio gratuito, 143 è il numero, si può chiamare, o anche c'è una consulenza via chat al sito www.143.ch / Ticino. Affrontiamo questo tema dopo i Texas. 076 321 1113 per le vostre domande all'esperto che dialogherà con noi fra poco e ci aiuterà ad affrontare questo tema delicato. si va verso un'eutanasia più liberale, meno restrittiva dopo la decisione recente del Tribunale federale che ha assolto Erika Preisig, medico di famiglia che ha aiutato una donna malata di mente a suicidarsi, è stata assolta sia dal Tribunale cantonale di Basilea Campania sia dal Tribunale federale, anche se non aveva ottenuto una perizia psichiatrica prima di assistere questa donna al suicidio, ma è stato verificato che aveva fatto i dovuti approfondimenti. Parliamo di questo tema con il dottor Mattia Lepori, ben arrivato a Mille Voci.
Buongiorno.
Mattia Lepori è medico specializzato in medicina interna e medicina d'urgenza, è presidente della Commissione di Etica Clinica dell'Ente Ospedaliero Cantonale ed è membro della Commissione Centrale di Etica dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche. La prima domanda per lei, dottor Lepori, è: cosa ha pensato, qual è stata la sua reazione quando ha letto di questa sentenza del Tribunale federale che ha assolto la sua collega Erika Preisig, che è anche presidente dell'associazione Live Circle, che da anni è una delle tre associazioni in Svizzera che aiuta i pazienti che scelgono la dolce morte? La caratteristica è anche che loro assistono anche pazienti che arrivano dall'estero.
Ma devo dire che si tratta in fondo dell'ennesima interpretazione che il Tribunale federale dà di una norma che esiste nel codice penale dalla prima metà del secolo scorso, quindi, perché questa norma, che non punisce l'assistenza al suicidio a meno che questa non sia stata motivata dai cosiddetti motivi egoistici, è stata introdotta nel nostro codice penale negli anni 40. Ed era prevista per delle situazioni molto diverse da quelle per le quali si discute adesso. In buona sostanza, che cosa dice questo articolo 115? Dice semplicemente che se qualcuno assiste una terza persona a porre fine ai suoi giorni, questa persona non è punita a meno che le motivazioni non siano egoistiche, quindi a meno che non tragga un beneficio diretto o indiretto dalla morte della persona in questione. È interessante notare come questo articolo non faccia per nulla riferimento al fatto che chi richiede l'assistenza debba essere ammalato e nemmeno che chi presta assistenza debba essere un operatore sanitario. Detta in parole, permettetemi, un pochettino crude, se qualcuno che desidera porre fine ai suoi giorni chiede a qualcun altro di prestargli un'arma, magari dicendo chiaramente perché desidera ricevere quest'arma in prestito, e la persona che la presta non ha così un vantaggio diretto dalla morte di chi gli fa richiesta, se facciamo una lettura molto rigorosa di quello che dice attualmente il codice penale, questa persona non è punibile. Ora, in realtà c'è un avamprogetto di modifica di questo articolo 115 che è stato già formulato negli anni 80 e che rimane per adesso da qualche parte nei meandri del legislatore, e quindi si sono sostituite all'assenza in fondo di una normativa tre categorie di normative. La prima, appunto, sono quelle delle sentenze successive del Tribunale federale, che da una parte hanno cominciato a fare giurisprudenza e a mettere un certo numero di paletti. Dall'altro, le regole interne che le associazioni che prestano assistenza al suicidio si sono date, ma sono delle regole interne che sono diverse da associazione a associazione. Lei faceva per esempio riferimento al fatto di prestare assistenza a persone residenti all'estero, che non tutte le associazioni lo fanno, e poi avete fatto riferimento nell'introduzione le direttive dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, che sono state recentemente riaggiornate in accordo con la Federazione dei Medici Svizzeri. Quindi esiste una normativa molto generica nel codice penale, che poi è declinata in modi diversi e da istanze diverse per quanto riguarda la forma classica di assistenza al suicidio come la intendiamo oggi, che è l'assistenza al suicidio della persona ammalata. Quindi è questa probabilmente la ragione per la quale ogni tanto il Tribunale federale è sollecitato da qualcuno che può sospettare da qualche parte che il principio iscritto nell'articolo 115 del Codice Penale non sia rispettato.
Allora, sì. Lei ha parlato di tre, diciamo così, famiglie, adesso lo traduco io in questo modo, di norme. Ci sono le sentenze, c'è l'articolo del codice che abbiamo visto essere abbastanza a maglie larghe, mi permetto di definirlo così. Poi ci sono le sentenze precedenti del Tribunale federale o dei tribunali, ma del Tribunale federale in ultima istanza, che hanno cominciato a fare giurisprudenza, c'è l'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche che ha le sue direttive e ci sono le direttive interne delle singole associazioni, dei singoli gruppi di interesse. Ecco, ma il medico come si orienta in tutto questo, al di là del fatto che un medico ha una coscienza anche lui? Come può orientarsi di fronte a una richiesta che può davvero rappresentare un dilemma?
Ma allora, è chiaro che le direttive, non voglio sembrare pretenzioso perché ne faccio parte, ma le direttive dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche rappresentano non solo in questo ambito, ma in tanti altri ambiti, uno strumento, diciamo, di orientativo per il medico che dovrebbe essere di grande aiuto. È bene ricordare che questo rimane circoscritto all'assistenza al suicidio fatta o praticata da operatori sanitari nei confronti di persone che fanno richiesta a causa di una sofferenza fisica o morale. Quindi che cosa prescrivono in buona sostanza queste direttive? La presenza di almeno quattro condizioni. La prima è l'aver verificato in maniera attiva la presenza della capacità di discernimento della persona che fa la richiesta. E questo può sembrare qualcosa di semplice, in realtà la definizione sia giuridica che medica della capacità di discernimento non è qualcosa di così semplice. La seconda è che questa volontà di porre fine ai propri giorni sia qualcosa di reiterato, quindi di andare ad approfondire la convinzione intima della persona. La terza è quella di aver potuto esporre alla persona che fa richiesta quali sono tutte le alternative possibili a questa richiesta. E la quarta presuppone che vi sia effettivamente un'analisi approfondita della situazione, possibilmente fatta congiuntamente con almeno uno o due colleghi, e che vada a certificare la presenza di una sofferenza giudicata insopportabile per il paziente. Ecco, queste sono un po' le quattro condizioni minime che l'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche pone per poter da qualche parte legittimare questa pratica, non solo dal punto di vista giuridico ma anche da quello etico. Il problema dell'assistenza al suicidio nelle persone affette da turbe psichiatriche risiede effettivamente nella cosiddetta presenza o meno della capacità di discernimento. Capacità di discernimento che è definita in maniera anche qui piuttosto generica nel Codice Civile all'articolo 16, che dice che può essere considerato privo della capacità di discernimento qualcuno che non è in grado di ragionare o diciamo di posizionarsi in maniera ragionevole a causa, tra gli altri motivi, di una turba psichica, senza che venga definita la gravità e nemmeno il tipo di turba psichica. Quindi è lì che sta in fondo la difficoltà, ma non si può dare, diciamo così, per acquisito che una persona depressa non sia in grado di intendere di volere e non sia in possesso della capacità di discernimento. Il dibattito dal punto di vista etico e tutto sommato anche dal punto di vista giuridico si pone in quel registro lì.
Ma poi si pone anche la questione dell'assistenza al suicidio prestata a persone sane, che magari non hanno più voglia di vivere. Queste regole, queste nuove direttive, o meglio una puntualizzazione di queste direttive, dicono che non è accettabile in termini medici, etici, offrire un'assistenza al suicidio a delle persone sane.
Esatto, allora qui c'è stato un lungo dibattito all'interno sia della Commissione Centrale di Etica, sia poi quando abbiamo dovuto, come facciamo di prassi, condividere queste direttive con la Federazione dei Medici Svizzeri affinché poi queste direttive fossero integrate anche nel codice deontologico, è la nozione di sofferenza. Che cosa significa una sofferenza giudicata insopportabile soprattutto da parte del paziente? In che misura il medico è capace di giudicare che cosa è insopportabile per il paziente? In fondo anche un dolore per qualcuno può essere sopportabile, per qualcun altro può essere giudicato insopportabile. C'è comunque una soggettività individuale nella definizione di sofferenza. E questo ha fatto sì che da un punto di vista medico si ritiene attualmente non etico prestare assistenza al suicidio a qualcuno che esprime semplicemente una sofferenza legata alla stanchezza di vivere. Ripeto, questo riguarda l'assistenza al suicidio intesa come prestazione nella quale delle figure sanitarie sono implicate. Se facciamo una lettura molto formale solo del codice penale, del suo articolo 115, questa situazione non rappresenta pur sempre, a meno che non vi sia un motivo egoistico, un crimine di per sé. Da qui è tutta la questione del sapere se è necessario o meno andare a legiferare proprio all'interno del codice penale e a porre dei paletti o dei limiti di interpretazione di questo articolo 115. Come dico, un avamprogetto c'è, è stato anche messo in discussione e poi da qualche parte è stato accantonato o diciamo messo in stand-by, il che rivela bene qual è la difficoltà nell'affrontare questo discorso, anche dal punto di vista politico.
Sì, è un tema appunto immagino complicato dal punto di vista politico, delicato, sensibile. Arrivano già i messaggi allo 076 321 1113, perché c'è chi ci parla anche di libero arbitrio, del poter decidere del proprio fine vita, e poi però c'è appunto i problemi etici, giuridici e anche diciamo la posizione del medico. Earth, Wind and Fire. di fine vita, accompagnamento alla morte, suicidio assistito. Stiamo parlando col dottor Mattia Lepori, che è presidente della Commissione di Etica Clinica dell'EOC, membro della Commissione Centrale di Etica dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, che un anno fa ha puntualizzato appunto delle direttive per i medici appunto nel affrontare questo tema dell'accompagnamento al suicidio, che l'abbiamo detto in Svizzera non è punibile se non lo si fa per motivi egoistici. C'è un articolo del codice penale che ha aperto la strada appunto al suicidio assistito già negli anni 40 del secolo scorso. Si stima che oggi ne fanno ricorso 1000 malati terminali o persone che soffrono a causa di altre severe condizioni a seguito di una malattia o di un incidente. Dottor Lepori, ci chiedono di specificare meglio questa riforma oppure progetto di riforma di questo articolo del codice penale, che è il quadro, diciamo, giuridico con le poi decisioni del Tribunale federale che regolano questa materia. Allora, ci dicono, non era stato scritto per il suicidio assistito, ma lo si è utilizzato in un secondo tempo?
Ma diciamo, esiste un progetto di riforma che andrebbe, che mirava, ma è qualcosa che circola da più di una ventina d'anni, ad andare ad approfondire l'articolo 115, mettendo in fondo all'interno di questo articolo 115, andando a specificare nel codice penale quelle normative che sono quelle che vi ho elencato prima e che fanno parte delle direttive dell'Accademia. In fondo si sarebbe trasformato il suicidio assistito in una pratica che riguarderebbe solo i pazienti e gli operatori sanitari. E questo è un pochettino uno dei nodi, perché chi si oppone a questa revisione dice il suicidio assistito non può e non deve essere considerato un atto medico. Quindi, andando a inserire quali sono le caratteristiche che diciamo che renderebbero non punibile questo atto, definendole come la presenza di una malattia da una parte e il fatto che sia un operatore sanitario a certificare questo, lo renderebbero un atto medico. Quindi c'è una parte della comunità scientifica e anche una parte della comunità in generale che dicono no, ma il medico non deve fare questa cosa, questa non è una prestazione medica e quindi non va regolamentata in questo modo. E qui le posizioni sono un po' discordanti. Quello che a mio modo di vedere è il problema è che lo ha detto lei, cioè il fenomeno esiste. Ci sono più di 1200-1300 suicidi assistiti dichiarati in Svizzera, non sappiamo se c'è o non c'è in più un background di situazioni che non sono dichiarate, e quindi da qualche parte la necessità di regolamentare esiste. Il fatto di non voler andare a regolamentare lascia da qualche parte, a mio avviso, questo è un avviso veramente che do io personale, lascia comunque un po' di amaro in bocca, di sensazione di strategia dello struzzo, perché non vogliamo andare a regolamentare qualcosa che di per sé esiste. E se vogliamo essere un pochettino più speculativi, ma comunque un fenomeno che è abbastanza costante, è che l'aumento del numero di suicidi assistiti coincide, e non sto dicendo che c'è una vera relazione di causa-effetto, ma perlomeno coincide con una diminuzione, seppur non proporzionale, del numero di suicidi, diciamo, fatti in maniera, permettetemi il termine, classica. Sì. Quindi è possibile che ci sia una percentuale di persone che faccia capo al suicidio assistito, che malgrado tutto, come avviene adesso in Svizzera, è comunque qualcosa di meno traumatico, evitando così di dover ricorrere a una pratica di suicidio non assistito di cui conosciamo in genere la drammaticità della messa in pratica di questa nozione. Ecco, da qualche parte l'esigenza di fare un po' d'ordine c'è. Non dimentichiamo che ci sono alcune condanne di suicidio assistito cosiddetto per motivi egoistici, motivato dal fatto che le somme che vengono richieste da alcune di queste associazioni che prestano assistenza al suicidio non sono indifferenti, e quindi non sto dicendo, perché non è mai stato provato, che ci sia qualcuno che stia facendo del business su questa cosa, ma da qualche parte il dubbio è stato comunque sollevato.
Sì, perché lo dicevamo, non ci devono essere i motivi egoistici. Probabilmente è stato sollevato per questo fenomeno delle persone che arrivano da quei paesi dove la morte dolce, il suicidio assistito non è possibile. Probabilmente è quello.
Allora, sicuramente questo è un ambito ancora più difficile da controllare, il cosiddetto, bruttissimo termine, turismo del suicidio, che è un fenomeno estremamente importante. Le associazioni che prestano assistenza al suicidio a persone che non sono residenti in Svizzera fanno il 60-70% della loro attività proprio con dei pazienti che provengono da paesi in genere limitrofi, ma ci sono anche delle persone che vengono da molto lontano per accedere a una prestazione che nei loro paesi è proibita. Ora possiamo immaginare che questo è da qualche parte una discriminazione, perché evidentemente non tutti possono permettersi questo tipo di trasferta e questo tipo di prestazione. Questo però è una questione che riguarda gli altri paesi, non voglio che si pensi non è un nostro problema, però è qualcosa che non potremmo comunque regolamentare noi, anche andando a regolamentare meglio la pratica in Svizzera non andremmo a risolvere il problema degli altri paesi, questo è sicuro. Però io credo che di fronte a un fenomeno che esiste, che è adesso non è più in crescita, ma che è stato in forte crescita negli ultimi decenni, si può anche decidere di lasciare all'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche e alla Federazione dei Medici Svizzeri il compito di regolamentare la posizione che alcuni difendono. Io penso che un intervento del legislatore sarebbe comunque auspicabile per andare a precisare un pochettino meglio quali sono i contorni di questa pratica, che rimane qualcosa di comunque estremamente sensibile.
Cambio un attimo tema, restiamo naturalmente nell'ampio tema del suicidio assistito e delle tematiche che esso suscita. Lei prima ci ha presentato un po' i fronti che partecipano al dibattito, dicendo c'è un fronte che sostiene il suicidio assistito non può diventare una pratica medica. E a questo per illustrare meglio il fronte opposto, vorremmo citarle un articolo, un'intervista della dottoressa Pricey, credo che Isabella Visetti ha davanti a sé, che rappresenta evidentemente il fronte opposto, perché dice, ha rilasciato delle dichiarazioni che potremmo definire piuttosto radicali, e magari le chiediamo un commento. Prima leggiamo l'intervento della dottoressa Pricey, che, lo ripetiamo, è la dottoressa che ha dato il là a questo nostro intervento di oggi, essendo stata assolta dal Tribunale federale per il caso di cui abbiamo parlato.
Sì, anche presidente di Live Circle, che è una delle tre associazioni che in Svizzera offrono il suicidio assistito, loro anche alle persone che arrivano dall'estero. Lei dice in un'intervista che si può ritrovare su swissinfo.ch, tradotta anche in italiano, che i medici dovrebbero prescrivere appunto i farmaci per il suicidio assistito come prescrivono gli antibiotici. Poi dice l'iniezione deve farla al paziente, lei dice non chiedo che venga fatta dal medico, ma lei dice questa dovrebbe essere una prassi della pratica medica se un paziente lo richiede. Dottor Lepori, possiamo ribattere a questa dichiarazione della dottoressa Preissig?
Ma io penso che da qualche parte e in una certa parte posso condividere la posizione della collega, nella misura in cui anch'io penso che sia preferibile, e lo dicevo prima, che sia qualcuno del mestiere che prescriva questo tipo di sostanza, in maniera che si possa, se veramente le condizioni sono riunite per fare in modo che appunto che questo avvenga seguendo sia i principi di legge sia i principi etici, penso che sia largamente preferibile che sia qualcuno che se ne intende che prescriva il farmaco giusto alla persona giusta. Quindi in un certo senso ritengo comunque preferibile l'assistenza al suicidio fatta da un sanitario e fatta con dei farmaci rispetto alle modalità di cui parlavo prima, a cui si ricorre se una persona decide di porre fine ai suoi giorni quando non può trovare questo tipo di assistenza. La questione non è tanto quella, le questioni sono due. La prima è quella di delimitare bene il campo d'azione, quindi non posso sottoscrivere l'affermazione con la quale si prescrive il pentobarbital allo stesso modo con il quale si prescrive un antibiotico. Vale il principio di proporzionalità, ogni scelta, ogni prescrizione è ponderata e deve essere proporzionale con la situazione nella quale mi trovo confrontato. La seconda è che assolutamente indispensabile che l'autonomia e il principio di autodeterminazione del paziente sia rispettato, e questo penso che è quello che secondo me è il principio che ci deve condurre in questa discussione, ma non dimentichiamo che anche l'autonomia e l'autodeterminazione del medico rispettivamente dell'operatore sanitario deve essere rispettata. Non per niente la legge sanitaria del Canton Ticino, ma in genere tutte le leggi sanitarie, prevedono anche il diritto all'obiezione di coscienza. Quindi da quello che è il possibile beneficio di un'assistenza al suicidio praticata da qualcuno che ben conosce le sostanze e le modalità necessarie, all'obbligo di assistere chiunque faccia questa richiesta, penso che ci siano diverse sfumature, e che proprio queste sfumature, a mio avviso, andrebbero meglio precisate in un'ipotetica revisione della legge.
Le leggo alcuni messaggi che arrivano, e un'ascoltatrice va un po' in questa direzione. Conosco una signora che ha tentato due volte appunto il suicidio, ma non è riuscita a morire, ricoverata in clinica psichiatrica, adesso è tornata a casa, è sotto controllo, ma non poteva avere un aiuto per appunto fare una morte dolce. Se una persona non vuole vivere, perché obbligarla?
Appunto, questo è secondo me il fondo del dibattito etico. Ci sono ancora nella comunità scientifica, c'è ancora una buona parte una buona fetta di operatori sanitari, sia nella comunità scientifica ma anche nella società, che sono contrari all'assistenza al suicidio per motivi etici, per motivi religiosi, per il rispetto di quello che è il principio della sacralità della vita. Quindi diciamo il percorso c'è, ci sono dei paletti, evidentemente è impossibile per me esprimermi sulla situazione specifica evocata dall'ascoltatrice. Proprio per questo io penso che sia necessario andare un po' oltre in quella che è la normativa attuale. E poi c'è anche tutto un grosso sforzo di educazione, sia nella popolazione ma anche nella comunità medica, di che cosa sia esattamente questa pratica, di quali sono le procedure, non tutti sono esattamente a conoscenza di quali sono le prassi, i principi da seguire. Benché un'inchiesta fatta presso dei medici della Svizzera romanda, ma posso immaginare che possiamo traslarla anche in Ticino, rivela che almeno un medico di famiglia su due si è confrontato negli ultimi 10 anni con una richiesta di questo tipo da parte di un suo paziente. Quindi i pazienti ne parlano e i medici devono sempre di più essere pronti a dare delle risposte adeguate che si basino sui principi etici, che si basino su quello che dice la legislazione, cercando, e questo forse non è sempre facile, di fare astrazione da quelle che sono le proprie convinzioni personali.
Sì, perché la domanda anche sul tavolo è: chi rifiuta l'accanimento terapeutico quando si è nel fine vita? Immagino che questa sia una domanda che i medici si sentono porre sempre più spesso. Le chiedo, dottor Lepori, di rimanere con noi, perché ci parlano delle direttive anticipate, dove si possono indicare appunto le proprie volontà sul fine vita, per almeno risolvere in parte quella questione complicata che lei ci diceva all'inizio, della verificare la capacità di discernimento, appunto il fatto che uno esprime una volontà ma lo sia ancora, sia cosciente e in grado di esprimerla. E con le direttive anticipate in parte si può risolvere questo problema. Ascoltiamo Paul Simon e poi torniamo dal dottor Lepori. And I remember there was a radio coming from the room next door. My mother laughed the way some ladies do. When it's late in the evening and the music's seeping through. The next thing I remember, I'm walking down the street. I'm feeling all right. I'm with my boys and with my troops, yeah. Some guys were shooting pool and I heard the sound of acapella grooves, yeah. Singing late in the evening and all the girls out on the stoops, yeah. Then I learned to play some lead guitar. I was underage in this funky bar and I stepped outside and smoked myself a J. Dottor Lepori, i messaggi che riceviamo evocano appunto le direttive anticipate per poter decidere quando si è ancora ben vigili, coscienti e consapevoli del proprio fine vita, per evitare anche l'accanimento terapeutico. E un altro messaggio su cui le chiedo una riflessione da parte dell'esperto che affronta questi temi etici: io credo che le maglie siano già abbastanza grandi. Una mia vicina ha potuto eseguire il suicidio assistito pur non avendo un male incurabile, bensì una patologia che le provocava dolori insopportabili. Magari la lascio reagire a questo messaggio e poi parliamo delle direttive anticipate.
Ma appunto quello della sofferenza giudicata insopportabile mostra bene la questione della soggettività, e penso che in questo senso il principio di autodeterminazione e in fondo di autonomia, che autonomia di scelta dell'individuo è uno dei principi che si cerca di difendere sempre di più in medicina, e quindi che sempre di più il paziente possa essere partecipe di tutto il processo diagnostico e terapeutico. Quindi giudicare la sopportabilità o meno di una sofferenza altrui, a mio modo di vedere, è un problema molto più etico che non medico, e io ho sempre tendenza, l'ho sempre avuta nella pratica della medicina, a credere a quello che il paziente mi dice. Quindi non mi permetterei mai di giudicare sopportabile la sofferenza che qualcuno mi dice insopportabile. Semmai posso cercare di trovare tutti i mezzi per rendergliela più sopportabile, ma andare a statuire in maniera così neutra ed arbitraria tu hai diritto, tu non hai diritto, perché la tua sofferenza io la giudico sopportabile, è un grosso problema. Quindi non penso che questo sia il criterio per dire le maglie sono troppo larghe. A mio avviso le maglie troppo larghe potrebbero essere invece identificate proprio nell'assenza di criteri un pochettino più specifici di quanto non siano previsti attualmente dal codice penale.
Invece che le direttive anticipate, che noi siamo un po' restii a fare, perché l'essere umano fa fatica a pensare alla propria morte, ad andare molto avanti nel tempo, a prevedere magari un incidente, una malattia, capisco che è una cosa molto difficile. Potrebbero un po' sollevare voi medici di fronte a dilemmi, appunto, come li chiama lei, etici?
Allora, sì, però bisogna distinguere bene le due cose, perché sono due situazioni che si autoescludono vicendevolmente. Le direttive anticipate entrano in vigore o prendono valore allorquando il paziente è giudicato incapace di discernimento. Quindi le direttive anticipate ci dicono, quando sono presenti, sono di grandissimo aiuto, qual è la prospettiva del paziente che si è posto la domanda di sapere che cosa avrebbe desiderato piuttosto di che cosa non avrebbe desiderato nel momento in cui si trova nell'incapacità di esprimersi. Come dicevo prima, il presupposto iniziale delle direttive dell'Accademia in ambito di assistenza al suicidio è la presenza di una capacità di discernimento. Quindi, essendo le direttive anticipate valide solo quando la persona è incapace di discernimento, di per sé il fatto di aver scritto nelle direttive anticipate che al momento in cui sono incapace di discernimento desidero un'assistenza al suicidio è qualcosa che il medico non può applicare. Infatti la legge, l'articolo 372 del Codice Civile, che è uno di quelli che regolano l'utilizzo delle direttive anticipate, dicono le direttive anticipate non devono essere seguite quando contengono delle richieste che violano gli articoli di legge. Assistere al suicidio qualcuno che è incapace di intendere molere, che non è in possesso della capacità di discernimento, non è più assistenza al suicidio, ma è un altro tipo di reato e configura l'omicidio. Quindi sono due strumenti, entrambi che vanno nella stessa direzione, che è quella che, di cui parlavo prima, cioè la difesa del principio di autonomia e di autodeterminazione, ma che si applicano in due situazioni diverse.
Ma neanche se uno mette che rifiuta l'accanimento terapeutico, di fatto?
Allora, di fatto il rifiuto dell'accanimento terapeutico è il rifiutare il proseguio di determinate cure quando ci si rende conto che diventano futili, che non sono, che non hanno altra finalità che quella di prolungare la sopravvivenza senza dare la possibilità di un miglioramento. Questo è quello che viene definito, così nel gergo popolare, l'accanimento terapeutico. Il suicidio assistito è fornire a una persona lo strumento, in genere una sostanza, che vada ad accorciare la sua vita. E questo non è possibile se la persona non è capace di discernimento.
Sì, anche perché l'ultimo gesto lo deve fare la persona che decide, no? In questo caso, esatto, di procedere al suicidio assistito. I due temi in effetti si incontrano, ma dunque lei ci dice le direttive anticipate non ci aiutano ad affrontare la questione del suicidio assistito e di questa eutanasia che si dice forse sta diventando più liberale, che avrebbe bisogno di un, lei ci diceva, di uno strumento giuridico aggiornato. Possiamo concludere così le nostre riflessioni di oggi?
Penso di sì, penso di sì. È vero che i tempi della legge sono forse più lunghi di quelli della riflessione etica e anche del progresso scientifico, però penso che su un tema così sensibile doversi basare su un articolo del codice penale che risale al 1938 l'accettazione e 1941 l'entrata in vigore, a mio avviso, ma ripeto, è completamente personale questo parere, non sono un giurista, secondo me necessiterebbe di un aggiornamento.
La ringrazio, dottor Mattia Lepori, per averci aiutato ad affrontare questo tema molto delicato. Ricordo, lei è presidente della Commissione di Etica Clinica dell'Ente Ospedaliero Cantonale e membro della Commissione Centrale di Etica dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche. Ritrovate i materiali per chi volesse approfondire questo tema sul sito di Mille Voci. Buona giornata, buon lavoro, dottor Lepori.
Grazie, buona giornata anche a voi e buon lavoro.